Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Questo volume di Vitamin Pendere Vero Edizioni è una ricostruzione divulgativa del disastro di Chernobyl, avvenuto nella notte del 26 aprile 1986 presso il reattore 4 della centrale ucraina, allora parte dell'Unione Sovietica. Il sottotitolo ne chiarisce l'ambizione non limitarsi all'esplosione, ma collegare la costruzione e il funzionamento dell'impianto alle cause dell'incidente, alla gestione dell'emergenza e al futuro del sito. Le informazioni disponibili sulla presentazione e sulle recensioni dei lettori indicano un testo di taglio cronachistico e informativo, che integra la dimensione tecnica con quella umana, ambientale, politica e geografica. L'obiettivo non sembra essere una trattazione specialistica di ingegneria nucleare, bensì offrire un quadro accessibile di una catastrofe complessa, spesso semplificata in termini di solo errore umano. Il libro si rivolge quindi a chi desidera comprendere come progettazione, procedure, cultura istituzionale e segretezza abbiano concorso a trasformare un test di sicurezza in un evento dalle conseguenze durature. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla nascita della centrale al reattore RBMK, il contesto materiale dell'incidente. Il richiamo alla costruzione della centrale colloca l'incidente dentro una storia industriale e politica più ampia. Chernobyl non fu un fatto isolato, né un guasto comprensibile, senza conoscere il tipo di impianto coinvolto. La centrale era un simbolo dell'espansione energetica sovietica e ospitava reattori RBMK, progettati secondo criteri specifici dell'URSS, in una lettura divulgativa. Questo antefatto è essenziale, perché impedisce di ridurre la vicenda alla condotta di pochi operatori in una singola notte. Il disastro maturò infatti nell'interazione fra caratteristiche del reattore, organizzazione del lavoro, procedure disponibili e qualità delle informazioni trasmesse al personale. Le fonti relative al libro segnalano attenzione alle cause tecniche, senza separarle dal quadro politico ed economico-finanziario. Tale impostazione aiuta a distinguere due livelli: da un lato la vulnerabilità di un sistema fisico quando opera in condizioni instabili, dall'altro le decisioni istituzionali che possono lasciare tali vulnerabilità insufficientemente conosciute o corrette. Ricostruire la centrale prima dell'esplosione significa dunque spiegare perché la sicurezza nucleare non dipenda soltanto dall'affidabilità delle macchine, dipende anche dalla progettazione delle responsabilità, dalla possibilità di segnalare problemi e dalla trasparenza con cui i rischi vengono affrontati. Secondo, il test notturno è la catena di condizioni che trasformò un'operazione in emergenza. Il punto temporale, indicato nel titolo, concentra l'attenzione sull'evento decisivo, il test di sicurezza, condotto al reattore 4. La ricostruzione di quella notte ha valore non soltanto cronologico, ma causale. Un incidente grave raramente deriva da un unico gesto. Si forma invece quando condizioni operative sfavorevoli, scelte procedurali, pressione a completare un'attività e limiti tecnici si sovrappongono. Nel caso di Chernobyl, il reattore fu portato in una condizione di bassa potenza, particolarmente problematica per il suo comportamento fisico, mentre la sequenza del test procedeva in un contesto già compromesso. L'esplosione e la distruzione del reattore resero impossibile confinare il materiale radioattivo come in un incidente ordinario. Il libro, stando alle recensioni disponibili, presenta una cronistoria che segue gli accadimenti dall'esplosione ai soccorsi. Questo approccio permette al lettore di vedere la differenza fra spiegare e giustificare, chiarire i passaggi tecnici e organizzativi non assolve le decisioni che aumentarono il rischio. La lezione analitica è che la prevenzione richiede barriere indipendenti, procedure comprensibili, progettazione robusta, formazione adeguata e un'autorità capace di interrompere un'operazione quando le condizioni di sicurezza non sono rispettate. Terzo, soccorsi, evacuazione di Pripyat e testimonianze il costo umano della contaminazione. Una parte centrale della comprensione di Chernobyl riguarda ciò che accadde dopo le esplosioni, l'intervento dei primi soccorritori, la mobilitazione di tecnici e liquidatori, l'evacuazione di Pripyat e l'esposizione di popolazioni che inizialmente non disponevano di informazioni complete. Le recensioni attribuiscono al volume racconti di sopravvissuti e una narrazione che arriva dai primi soccorsi all'evacuazione e agli anni successivi. Questo elemento umano è rilevante perché rende visibile la distanza fra una crisi descritta con unità di misura e una crisi vissuta da persone, costrette ad abbandonare case, lavoro, relazioni e luoghi familiari. L'evacuazione tardiva di Pripyat è diventata uno dei simboli delle difficoltà di comunicazione e gestione dell'emergenza sovietica, al tempo stesso. Una trattazione responsabile deve evitare di trasformare le vittime in semplici figure narrative, gli effetti sanitari e demografici delle radiazioni. Sono oggetto di valutazioni complesse e di stime spesso divergenti. Il valore del libro sta verosimilmente nel mantenere connesse la cronaca dell'emergenza e la sua dimensione etica. Ogni ritardo informativo, ogni protezione inadeguata e ogni ordine impartito senza piena consapevolezza del rischio mostra che, in un disastro nucleare, le decisioni iniziali producono conseguenze umane distribuite nel tempo. Quarto. Segretezza sovietica e debolezze istituzionali, oltre la formula dell'errore umano. Le fonti disponibili descrivono il libro come un'indagine che contestualizza la catastrofe nello scenario geopolitico, economico e finanziario sovietico e che mette in luce le debolezze del regime comunista. Questa prospettiva è importante perché Chernobyl viene spesso raccontata con una spiegazione troppo breve, qualcuno sbagliò. Gli errori degli operatori e della dirigenza furono certamente parte della catena causale, ma non esauriscono il problema. In sistemi complessi, le persone agiscono entro vincoli informazioni classificate, gerarchie rigide, incentivi a rispettare obiettivi produttivi, timore di contraddire superiori e comunicazioni pubbliche controllate. La segretezza riguardò sia difetti noti o insufficientemente condivisi del progetto, sia la diffusione delle notizie dopo l'incidente. Il risultato fu un ritardo nella consapevolezza collettiva del pericolo e una risposta iniziale condizionata dall'esigenza di preservare l'immagine delle istituzioni. Analizzare questo quadro non equivale a trasformare la tecnologia nucleare in un'astrazione politica. Significa riconoscere che ogni tecnologia ad alto rischio richiede istituzioni capaci di apprendere dagli errori e di comunicare dati scomodi. Il libro sembra distinguersi proprio per questa connessione tra cause tecniche e strutture di potere. Chernobyl diventa così anche un caso di studio sui limiti della burocrazia opaca e sulle conseguenze della mancanza di responsabilità pubblica. Infine, danni ambientali, zona di esclusione futuro della centrale come problema di lungo periodo. Il percorso annunciato dal sottotitolo Fino al futuro della centrale amplia il discorso oltre il 1986. L'esplosione liberò contaminazione radioattiva su vaste aree, rendendo necessarie evacuazioni, monitoraggi, bonifiche e restrizioni nell'uso del territorio. Pripyat e la zona di esclusione sono divenute immagini potenti dell'abbandono, ma il loro significato non si riduce al turismo della memoria. Rappresentano la persistenza di materiali radioattivi. Infrastrutture da mettere in sicurezza e comunità, colpite da conseguenze ambientali, sociali e psicologiche. Le recensioni menzionano espressamente danni ambientali, geografici e politici, nonché l'attenzione al presente del sito. Ciò consente di leggere Chernobyl come una crisi di gestione pluridecennale, non come un incidente concluso con la costruzione del primo sarcofago. Il confinamento del reattore danneggiato e le strutture successive di protezione sono misure necessarie, ma non cancellano il problema dello smantellamento e della gestione dei materiali contaminati. Per il lettore, il punto analitico è concreto. I costi reali di un disastro non coincidono con l'istante dell'esplosione né con le sole vittime immediate. Comprendono territorio, salute pubblica, lavoro tecnico, memoria delle comunità evacuate e impegni finanziari e istituzionali che attraversano generazioni. In conclusione, il volume è adatto soprattutto a lettori interessati alla storia contemporanea, ai disastri tecnologici, alla questione nucleare e alla fine dell'Unione Sovietica, ma non necessariamente già esperti di fisica dei reattori. La sua utilità pratica e intellettuale consiste nel offrire una greglia per leggere Chernobyl come sistema di cause collegate caratteristiche, dell'impianto, svolgimento del test, soccorsi, evacuazioni, comunicazione pubblica, effetti territoriali e responsabilità delle istituzioni. In questo senso, può essere una buona introduzione per chi vuole orientarsi, prima di affrontare studi più tecnici o opere storiche più ampie e documentate. Le informazioni disponibili suggeriscono una prosa accessibile, una scansione cronologica chiara e la presenza di testimonianze, elementi che favoriscono la comprensione, senza trasformare la tragedia in finzione. Rispetto a libri esclusivamente tecnici, il suo tratto distintivo è l'attenzione alla relazione fra cause ingegneristiche e contesto sovietico. Rispetto alle opere incentrate soltanto sulla memoria dei sopravvissuti, tenta invece di includere la genesi dell'impianto e il destino del sito. Va letto con spirito critico, in particolare sulle stime sanitarie e sulle questioni specialistiche, che richiedono sempre confronto con fonti scientifiche e storiche qualificate. Tuttavia, come sintesi divulgativa, il libro sembra valorizzare un punto decisivo. Chernobyl non fu soltanto un'esplosione, ma una crisi lunga in cui i limiti della tecnologia e quelli delle istituzioni si resero reciprocamente più pericolosi. Se vuoi supportare Vitam Impendere Vero Edizioni, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.